Grazie anzitutto per l'opportunità che mi viene offerta di fare insieme un altro tratto di cammino nella comprensione delle nostre origini. Oggi in particolare vogliamo interrogare i testi di Padre Medai sull'accoglienza che lui ha dato ai laici all'interno della congregazione e sulle diverse forme di appartenenza al carisma. Possono fare da sfondo alla nostra riflessione e disegnare anche l'orizzonte verso cui muoverci queste parole del profeta Isaia. Allarga lo spazio della tua tenda, stendi i teli della tua dimora senza risparmio, allunga le cordicelle, rafforzi i tuoi paletti, perché ti allargherai a destra e a sinistra. Il testo del profeta è carico di speranza per Israele nel momento in cui sta vivendo l'esperienza drammatica dell'esilio. E Israele è sempre in bilico tra l'angoscia e la nostalgia. Le parole del Signore lo raggiungono quindi in questo momento di particolare disgrazia, di desolazione. E sono parole di consolazione e Dio si presenta così: Io sono il tuo creatore, il Signore degli eserciti, il Redentore, il Santo di Israele, Dio di tutta la terra, ma soprattutto sposo. L'immagine del profeta è suggestiva, infatti si sta rivolgendo a un popolo di pastori, dunque un popolo nomade, che ha come dimora una tenda, perché non pone le radici in un terreno sicuro, ma è sempre nell'atteggiamento di riprendere il cammino verso una meta diversa. Quindi vive in una tenda. Questa è l'immagine anche della chiesa pellegrina nel tempo, una chiesa che sovente è raggiunta dalla tentazione di fermarsi, di porre radici sul terreno sicuro. Possiamo ricordare le parole del cardinal Ballestrero quando disse: Che senso avrebbe una chiesa sistemata se non quella di un pellegrino che, stanco di dormire sotto la tenda, costruisse la casa a metà strada e dicesse: Qui mi fermo. Non sarebbe più un pellegrino, ma un rinunciatario, un rifugiato. Costruire la casa nel deserto e fermarsi lì perché è stanco di camminare sarebbe assurdo. Bisogna quindi accontentarsi della tenda. È scomoda, non è una sistemazione, è soltanto un ripiego provvisorio. Sotto una tenda si sta male e soprattutto la tenda non è la patria, ma la tenda acuisce il desiderio della casa. Anche le nostre congregazioni si possono riconoscere nell'immagine della tenda, che mentre allude alla loro provvisorietà, nello stesso tempo invita a non fermarsi mai, a rimettersi sempre in cammino dietro la guida dello Spirito Santo. E la visione di Isaia si apre con un verbo che è quasi un ordine. Allarga lo spazio della tua tenda ed è anche il titolo che ho dato a questa nostra riflessione. Esci dai tuoi chiusi confini, apri la porta della tua casa. E il profeta continua usando verbi simili, tutti verbi di allargamento. Stendi i teli senza risparmio, allunga, rafforza. Perché? Perché questo è il disegno di Dio. Il Signore dice: ti allargherai a destra e a sinistra. Quindi ciò che conta è il progetto del Signore, che sempre ci chiama ad aprire mente e cuore. Ecco, questa immagine del profeta Isaia non solo è suggestiva, ma per noi è una provocazione. E soprattutto può suggerirci una domanda: come pensare oggi la congregazione? Ma siccome la congregazione non l'abbiamo inventata noi, semplicemente l'abbiamo ricevuta come un disegno di Dio, siamo invitati a interrogare le nostre origini, la nostra storia, lì dove lo Spirito Santo ha suggerito, ha ispirato e ha dato il via ad una realtà nuova, bella, che solo lui poteva fare, poteva pensare, immaginare e poi costruire. Quindi ci chiediamo, come si configurava il progetto originario del piccolo disegno? Come sempre il riferimento è ai testi di Padre Medai, di fronte ai quali ci mettiamo in un atteggiamento di ascolto, un ascolto umile, ma soprattutto un ascolto libero dai tanti orpelli che ci siamo costruiti e dalle tante chiusure che il tempo ha depositato dentro di noi. Padre Medai scrive di un nuovo disegno, di un nuovo corpo, ma che cosa consiste, in che cosa consiste questa novità? Per noi non è facile oggi cogliere le novità al plurale, perché la novità non è solo una, almeno due. Due novità sono fondamentali. Queste novità che hanno segnato la congregazione nel lontano 1650. Per noi oggi è più che normale che esista una congregazione femminile apostolica fuori dalla clausura, è quella che conosciamo, quella nella quale siamo vissute, siamo state formate. È una cosa scontata, è una cosa di routine, non ci stupisce, non ci fa dire ma chi l'avrebbe mai pensato, ma che cosa strabiliante, eh? Non è più la nostra logica. Ma se pensiamo nel 1600, lo sappiamo, ce lo siamo dette parecchie volte, era impensabile. Solo lo Spirito Santo, che è novità assoluta, poteva pensare e immaginare una cosa di questo tipo. Perché in quel tempo la vita religiosa femminile era solo claustrale, così voleva la Chiesa, così esigeva anche la condizione in cui la donna viveva. Era pericoloso per la donna uscire sola a quel tempo. Quindi il pensare, il dare vita a una congregazione femminile apostolica era andare controcorrente. Quindi questa è la prima novità in assoluto, che però ci deve far riflettere, sul senso della missione nelle nostre congregazioni. Ma ecco una seconda novità che stupisce. In quel tempo in cui tutto quello che era diverso era sospetto, tutto quello che andava oltre la norma era qualcosa di fuori luogo. La congregazione è nata formata da diversi tasselli, come da alcuni cerchi concentrici, che messi insieme davano origine al tutto. Quello che è interessante è che questo disegno noi non lo ritroviamo nei testi di spiritualità, ma lo ritroviamo nelle costituzioni primitive, quindi in un testo giuridico, in un testo normativo, soprattutto in un testo approvato dalla Chiesa. Quando la Chiesa approva, mette il sigillo e dice questo è conforme al Vangelo. Cioè questo è importante. Se noi andiamo indietro nel tempo, ecco, cerchiamo di capire come la congregazione era strutturata. Le costituzioni primitive descrivono questa struttura, soprattutto quando parlano della natura della congregazione. Ma se noi ci fermiamo agli articoli delle costituzioni, comprendiamo ben poco. Cioè, non è semplice riuscire a capire le forme del tempo e soprattutto interpretarne qual è il significato che sta dietro alla forma che risente del tempo e del luogo. Allora, penso che sia bene fare riferimento alla tesi per il dottorato di Suor Teresa Bachet, che ha come titolo De Régulière dans le siècle. Le suore di San Giuseppe nei secoli XVII e XVIII. Ecco, questo testo è il risultato di una ricerca accurata negli archivi del tempo, nelle note di quegli anni, e quindi offre degli elementi sufficienti per fare un po' di chiarezza sulle diverse forme di appartenenza al piccolo disegno. Dando uno sguardo di insieme, Suor Teresa che cosa vede? Vede una evoluzione strutturale. Nei primi testi, quindi i testi più antichi, la piccola congregazione con le suore principali e le suore aggregate appare come una trasposizione della Compagnia di Gesù. Quindi c'è questo legame, Padre Medai è gesuita, probabilmente nel pensare si è ispirato al proprio carisma, alla propria struttura, quindi destinata però a delle donne che provenivano da diversi ceti sociali, per lo più erano ceti sociali modesti. Esse non sono régulières, ossia religiose, perché dal punto di vista giuridico non potevano esserle, anche approvate dalla Chiesa, approvate da Monsignor de Maupin, perché non avevano voti solenni, clausura e coro, la preghiera nel coro. Ma sono régulière, dice Suor Thérèse Mauchet, nel senso teologico del termine, perché sono persone che si sono consacrate in modo assoluto, in modo definitivo alla sequela Christi. Ma come per i gesuiti, questi impegni venivano vissuti fuori dalla clausura, in mezzo alla gente, e abbracciavano le suore diverse attività apostoliche. Quindi questa è la situazione all'inizio, quindi al tempo di Padre Medai, in cui Padre Medai era ancora vivo, quindi una vita dal carattere religioso più che dal carattere istituzionale. Poi avviene un cambiamento e già verso la fine del XVII secolo e poi tutto il XVIII secolo inizia a emergere una difficoltà che viene sentita dalle suore, ma anche dalle autorità ecclesiastiche del tempo. La difficoltà qual è? Quella di capire la mistica che è propria della vita religiosa ereditata da Padre Medai. Cioè, le comunità fin dall'inizio hanno conosciuto una diffusione rapida e nelle zone soprattutto in cui operavano i gesuiti. Quindi era più facile vivere questo tipo di vita nuova perché sia i gesuiti come anche i sacerdoti la capivano. Ma la visione è quella di una originalità tale per cui la mentalità non era ancora formata, anche da parte delle suore, non era formata per comprenderla nella sua novità assoluta. Allora, cosa è successo? Che c'è stata la pressione della gente che non capiva suore così, la mentalità anche delle autorità ecclesiastiche, ma soprattutto il fascino che la vita claustrale ha incominciato ad esercitare sulle suore. Quindi sembrava insomma che senza alcune forme monastiche la vita non fosse completa. Allora, nelle costituzioni e negli archivi delle comunità si comincia a notare una evoluzione nel modo di vivere delle suore sempre più vicino alle forme monastiche, della vita monastica. E Suor Thérèse Mauchet afferma: verso la fine del XVIII secolo le suore di San Giuseppe non sono più soprattutto régulière, ossia religiose, come al tempo di Padre Medai, ma esse sono molto meno da un siècle nel mondo. Ecco, quindi noi ci troviamo davanti a due quadri: il quadro delle origini e il quadro che si ha con l'evoluzione. Cioè, le prime costituzioni manoscritte sono quelle che noi abbiamo, i nostri testi primitivi tradotti, che vengono dal testo francese, raccolgono i manoscritti, i materiali di manoscritti, quindi sono le più antiche, quelle più originali. Il quadro invece che viene presentato dalle costituzioni stampate a Vienna nel 1694, quindi semplicemente 40 anni dopo, non sono così distanti, l'arco di 40 anni sono già diverse. Noi ci fermiamo al primo quadro, cioè a noi interessa capire il pensiero di Padre Medari. È normale che poi un carisma abbia una evoluzione, lo sappiamo. C'è il carisma di fondazione, c'è il carisma della famiglia religiosa, dell'istituto, della congregazione. Noi cerchiamo di capire il carisma di fondazione, cosa aveva in testa Padre Medari quando ha strutturato la congregazione, come l'ha strutturata e quali criteri emergono da questa visione d'insieme. Quindi ci chiediamo come Padre Medari ha previsto la struttura della nuova congregazione. Se noi andiamo nella prima parte delle costituzioni nostre, dedicate alla natura della congregazione, agli articoli da 22 a 25, noi troviamo che la congregazione è formata da suore divise in tre forme, in tre categorie. La prima, rispecchiavano un po' la società del tempo, le signorine, le demoiselle, che potevano dedicarsi a tempo pieno all'apostolato perché disponevano di una rendita. Una seconda categoria, invece, di sempre persone nubili, signorine, che dovevano in parte lavorare. Una terza categoria di vedove e le nubili figlie che dovevano invece lavorare per mantenersi. Quindi queste tre categorie, che però stiamo attenti, non sono categorie che con il criterio superiori o inferiori. Non è come nel tempo c'è stata poi la distinzione tra coriste e converse, è tutta un'altra cosa. Qui semplicemente registrava la realtà e siccome ciò che contava era l'apostolato, ci si adattava alle condizioni delle persone e alla loro disponibilità apostolica. Ciò che contava era l'apostolato. Oltre alle suore, che comporranno, dice Padre Medari, scrive Padre Medari, il corpo della nuova congregazione nella stessa casa, ecco importante l'espressione poi che ritroveremo, maison, casa, possono esserci suore aggregate. Ci chiediamo, chi sono le suore aggregate? Una categoria che per noi è sconosciuta. Noi non abbiamo suore aggregate. Sono religiose, Padre Medari le ha pensate come un terzo ordine. Abbiamo una risposta così. Fermandoci ai testi, le costituzioni primitive, quindi quelle di Padre Medari, ci dicono che le suore aggregate sono donne legate inseparabilmente alla congregazione dal voto di stabilità. Possono far parte delle aggregate, scrive Padre Medari, non solo le giovani figlie che non hanno i mezzi per entrare in un ordine religioso o non vi sono chiamate, ma anche le signore, le grandi dame, che non possono entrare in nessun ordine religioso per motivi vari contro la loro volontà. Quindi questo ci dice, a prescindere da che siano grand dame o meno, cioè che quello che conta è la chiamata in un certo contesto personale. Sono chiamate. Quelle aggregate vivranno nelle città e nei villaggi. Se l'opportunità, dice la comodità, lo consente, potranno anche vivere insieme nella stessa casa, ma in un numero ridotto, solo due o tre. Qui hanno origine le piccole comunità. Per noi oggi è normale, allora non era normale, perché c'erano i grandi conventi, i grandi monasteri, quindi solo in due o tre. Quindi era prevista la coabitazione, la maison, ma qualora non ci fosse stata, era garantita l'appartenenza alla comunità, la communauté. Quindi si distingue maison e communauté. La casa esigeva vivere sotto lo stesso tetto, la communauté no. Quindi le aggregate potevano anche vivere sotto lo stesso tetto oppure no. Di fatto alcune erano riunite in piccole comunità, altre vivevano sole. Ma non era messo in discussione il legame con la comunità. Il criterio che padre Médaille ha seguito era quello, caro a lui e dovrebbe essere caro anche a noi, della dispersione missionaria, quello dei gesuiti. Quindi ha dato origine alle suore aggregate raccruppando le loro piccole comunità anche con riferimento a una casa principale, creando i distretti. Quindi non è una mente organizzativa. La distinzione tra le suore e le aggregate era duplice. Primo, il discorso dell'abitare sotto lo stesso tetto. Le suore sì, le aggregate o sì o no, non era un problema. Una seconda differenza era data dall'impegno che si assumevano. Le suore facevano i voti semplici, mentre le aggregate il voto di stabilità. Non solo, mentre le suore i voti li facevano nella chiesa parrocchiale durante la messa, è pubblico il fatto, le aggregate il voto di stabilità lo facevano o nel loro oratorio o nella loro cappella se l'avevano. Anche se poi le aggregate hanno fatto subito poi anche i voti semplici, quindi c'è questo non rimanere molto alle origini, c'era qualcosa che non piaceva probabilmente. Ecco, la figura delle aggregate, dice Sor Thérèse Bachet, è simile a quella dei coadiutori dei gesuiti. Per avere un'idea, lei dice questo. Verso la fine del 1669, quindi siamo proprio all'origine, si può già vedere un primo sviluppo del progetto di padre Médaille, che si può riassumere così. Riassumiamo quello che è stato detto in una maniera più chiara. Nel suo insieme, il piccolo disegno era costituito da tre categorie di persone: le figlie di San Giuseppe, le aggregate e le associate. Ecco, tre categorie. La prima categoria, quella delle figlie di San Giuseppe, è la più conosciuta, era anche allora la più conosciuta, anche se non necessariamente la più significativa, nel senso che non era significativa da sola, diventava significativa nella misura in cui c'erano le figure delle aggregate. Erano le case delle figlie di San Giuseppe, delle case di riferimento, delle case di animazione e di sostegno per l'insieme del progetto. Quindi erano poi a riferimento sia per le aggregate sia per le associate. Sono infatti le suore delle case principali che organizzano le Confraternite della Misericordia, che è un'associazione caritativa, che sono sempre in mano la direttrice, una delle suore delle figlie della prima categoria. Non solo, ma anche una suora accompagnava le associate nel loro cammino spirituale e nell'organizzazione della loro vita, quindi c'era questo riferimento. Seconda categoria, le suore aggregate. E bisogna, per capire il progetto, non si può fare a meno di questa categoria delle suore. Quindi già vediamo come noi abbiamo un progetto incompleto. Infatti queste due categorie esistevano l'una per l'altra, l'una con l'altra. Per il loro inserimento nel mondo, le aggregate sembrano quasi essere una cerniera tra le suore propriamente dette e le associate. Quindi erano una forma che univa queste due categorie che sembravano un po' gli antipodi e sono impegnate nel mondo, dans le siècle, a prescindere dal fatto che vivano insieme o che vivano sole. E quindi Suor Teresa dice, ci sono informazioni sulle suore aggregate che spiegano molto bene l'originalità e l'autenticità di questa forma di vita nel progetto che Padre Nedai ha pensato. Terza categoria, quella delle associate, che è più difficile da identificare. Perché? Perché anche nei testi la parola associata assume significati diversi. Non solo, ma nei testi costitutivi sono pochi i passaggi che le nominano. Quando abbiamo visto Padre Medè scrive della natura della congregazione, non nomina le associate lì, perché non facevano parte del corpo, della congregazione. Però le ritroveremo più avanti, ad esempio nella seconda parte, dove Padre Medè parla del fine della congregazione, siccome il fine apostolico, capite? Allora prende tutte le categorie che apostolicamente erano significative. Le associate, anche loro, erano sempre seguite da una suora delle case principali, della prima categoria, no? Che seguiva la loro vita spirituale, la loro attività apostolica, però per loro natura le associate vivono nel mondo, dal secolo. E sono persone, Teresa dice, pieuse, pie, devote, però possono contribuire, come scrive Padre Medai, a portare le famiglie e ogni categoria di persone a vivere le care virtù del Vangelo. Sono più inserite a contatto con la gente. Per Padre Medai, queste tre categorie esprimono insieme la totalità del progetto, che è interamente ruotato verso la missione. Ecco, ricordiamo sempre il criterio è questo, quindi capire come per noi è importante perché è un'indicazione fondamentale. Tuttavia, la difficoltà a capire queste nuove forme, ecco, ha già portato le suore qualche cambiamento. Se noi guardiamo che solo nel piccolo direttorio, che secondo Suor Teresa Lescè non è stato scritto da Padre Medai, se l'ho capito bene, lei dice non è stato lui, vabbè, a noi dicono che è stato Padre Medai, ma non è importante. Nel piccolo direttorio è già inserito l'ufficio divino, da dire insieme. Quindi capite che già subito si è sentito un po' l'esigenza di copiare qualcosa della vita monastica. Ecco, noi dobbiamo dire una cosa, che Padre Medai aveva un'altissima stima delle donne del suo tempo. Pensate che cosa ha affidato alle donne. Quindi a grandi linee questa è la struttura che Padre Medai ha dato alla prima congregazione. Non so se è chiara, sufficiente. Ok. Allora, ci interroghiamo, facciamo un passo oltre, prima abbiamo descritto. Adesso cerchiamo di capire che cosa vuol dire questa suddivisione esatta e che cosa noi dice. Che cosa il piccolo disegno delle origini così formato può dire a noi oggi? Il Signore rivolge anche a noi le parole del profeta Isaia: allarga lo spazio della tua tenda, stendi i teli della tua dimora senza risparmio. Non è cosa semplice. Ma nel pensiero di Padre Medai, i laici, che allora erano solo laiche, evidentemente, non sono una frangia. Perché nel momento in cui Padre Medai definisce la congregazione, li inserisce come una sua parte. Quello che era importante per Padre Medai, come anche per Sant'Ignazio, era l'integrazione della persona nel corpo della congregazione. Padre Medai lo dice chiaramente nella seconda parte, quello sui fini e i mezzi. Scrive: il fine di questa piccola congregazione è di unire in un corpo di religiose o di associate e aggregate le anime più desiderose di santità che Dio ha nel mondo. Allora, adesso cerchiamo di cogliere in questo progetto iniziale alcuni elementi per la nostra riflessione. Primo, Il motivo e il criterio che ha dato vita al corpo così inteso è la missione. Il piccolo disegno è nato per questo. Noi a volte ci dimentichiamo perché non fa più colpo, non è una novità, per noi è ovvio. E il fine che ha guidato Padre Medai, come già abbiamo detto, nello strutturare così la congregazione, è la dispersione missionaria, come era per i gesuiti. Se noi notiamo nei testi sia di spiritualità sia normativi, è un ritornello per la gloria di Dio e la salvezza del caro prossimo. È proprio un refrain, un motivo ricorrente. La diversità nell'unità che Padre Medai tratteggia è perché Cristo sia annunciato. Perché la gloria di Dio è l'uomo vivente, secondo quella bella definizione di Sant'Ireneo. E nelle Costituzioni scrive Padre Medai: mediante lo zelo di queste anime, suore, aggregate, associate, la congregazione tende a provvedere a tutte le necessità spirituali e corporali del caro prossimo. Quindi questo è il primo criterio da tenere presente. Secondo, questo forte senso missionario ha dato vita, con le sue forme concrete legate al tempo, alla nascita di un corpo, ma è un corpo articolato, non uniforme. Già nella parola corpo che Padre Medai usa, noi ritroviamo l'unità nella diversità. Le parti sono diverse, sono varie, ma unite in un tutto. Se una sta male, tutto il corpo sta male. Quindi noi notiamo che Padre Medai ha mutuato l'idea di corpo da San Paolo. E noi sappiamo che Padre Medai si è riferito molto nei suoi scritti, soprattutto di spiritualità, alla teologia e alla spiritualità di San Paolo. Non solo, ma nelle massime dello zero, quale modello Padre Medai ci propone? Scrive: scegliete come modello del vostro zelo, dopo il Salvatore Gesù, il grande apostolo San Paolo. Quindi, riferendosi alla Chiesa, dobbiamo andare a capire, per capire il corpo ci riferiamo a San Paolo, no? Paolo scrive nella prima ai Corinzi: come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Quindi la Chiesa, e noi possiamo dire la congregazione, è un corpo, non è una pietra. Anche se dirà, riferendosi a Pietro, ma non alla Chiesa, non è una pietra. La pietra è fredda, è rigida, è immobile, è dura, è sempre quella. Solo il tempo allungato può dare una piccola modifica a una pietra. Il corpo, invece, è una realtà vivente, è una realtà dinamica, una realtà che cresce, che muta, che si trasforma. Così è per il piccolo disegno. Non deve essere una pietra immobile, deve essere un corpo, così ci dice Padre Medai. E ciò che tiene unita la diversità delle parti ce lo dice con chiarezza San Pietro negli Atti degli Apostoli. Secondo me è un criterio molto importante da tenere presente. Quando Pietro dice: Dio ha dato loro lo stesso dono che ha fatto a noi. Quindi lo stesso dono, cioè il piccolo disegno, è stato dato ad altri, che lo sentono come una chiamata, come una vocazione. Quindi il laico, unito al piccolo disegno, che entra in è chiamato, non è chiunque. Come c'è una chiamata alla vita religiosa, così c'è una chiamata a vivere il piccolo disegno nella forma laicale. Si è insieme perché una parola ci ha raggiunti. Per questo ci riconosciamo compagni di viaggio, diversi ma uniti. E la relazione che ci unisce è una relazione di reciprocità, cioè vuol dire che non va in un senso unico, io do e tu ricevi, ma è un dare e un ricevere da ambo le parti. In uno scambio di doni in cui la diversità di vita, cioè non sono omologati a noi laici, diversità di vita, diversità di vocazione, diversità di sensibilità, diversità di ruoli, è sentita come una ricchezza, è un bene comune perché il regno di Dio cammini nella nostra storia. Terzo criterio, terzo elemento su cui riflettere. Nel corpo, quindi teniamo pure questa immagine paolina perché la chiama Padre Medale, quindi noi ci fermiamo qua, nel corpo le parti hanno funzioni diverse, non fanno tutti la stessa cosa, sono differenziate. Noi sappiamo che se il corpo funziona è perché le parti hanno funzioni diverse. L'occhio non può fare la funzione dell'orecchio, se lo facesse c'è uno scompiglio, no? Tutto crolla, il corpo incomincia a risentirne. E noi sappiamo che Padre Medà è molto rispettoso delle differenze, già nella lettera eucaristica le sottolinea. Se la comunione, come già abbiamo detto tante volte, è l'orizzonte e il fine del piccolo disegno, non può essere che comunione di diversi. L'uniformità è la grande nemica della comunione. E siccome il nostro è un Dio trinitario, voi capite che la diversità è sacra. Allora dobbiamo saper definire con chiarezza quelle che sono le funzioni e i ruoli delle diverse componenti del corpo. Occorre discernimento. Non tutti facciamo le stesse cose, per fortuna. Ora, e anche questo secondo me è molto importante, al centro del corpo noi non troviamo una categoria di persone, nemmeno le religiose. Al centro del corpo noi troviamo il progetto di Dio. Tutto deve ruotare attorno al carisma. Quindi siamo chiamate a riscoprire sempre il carisma come un tesoro nascosto da disseppellire. Ed è importante questo verbo disseppellire, perché che cosa ci dice? Ci dice che il tesoro, il carisma, viene prima di noi, ci precede. Siamo noi che dobbiamo seguirlo, non l'abbiamo fatto noi. Allora, lo sguardo di tutti deve essere orientato lì. Lo sguardo dei laici non è orientato alle suore. Lo sguardo dei laici e delle suore e di eventuali altre categorie che possono sorgere deve essere sempre orientato al carisma del piccolo disegno, che è l'orizzonte di vita e la fonte a cui tutti attingiamo, anche se storicamente le religiose nel loro insieme sono un riferimento per le altre categorie, per l'identità carismatica. Continuiamo. Ci chiediamo, vedete che andiamo da domanda in domanda, perché la vita è fatta di domande e ci dobbiamo porre le domande. Sono più importanti le domande delle risposte, perché sono quelle che stimolano al confronto, al dialogo, ed emerge qualcosa di bello perché lo spirito corre lì. Qual è il cammino che possiamo fare adesso, nel nostro oggi? Io richiamo sempre quella frase di Kierkegaard che già ho richiamato ad almeno, perché per me è indicativa quando si vuol fare un cammino, no? Kierkegaard aveva detto, si capisce la vita guardando indietro, ma va vissuta guardando avanti. Noi fin qui abbiamo dato uno sguardo indietro, a ritroso, al nostro passato. Quindi abbiamo un po' ridisegnato il quadro delle origini, quello che Padre Medale ha voluto dare come struttura alla prima congregazione, e abbiamo anche indicato qualche criterio per il nostro percorso. Il criterio però che non abbiamo ancora sottolineato e che soprattutto emerge è questo, che ho già detto anche ad Armeno, mi sembra, ma lo ripeto perché è fondamentale. Padre Medale non è partito da niente. guardato e di snovo le strutture della congregazione. Sor Teresa Bachet ha scritto questa bellissima frase che ripeto: c'era già un gruppo di donne che vivevano sotto i suoi occhi questa vocazione, inventandola ogni giorno. Egli scrive per il futuro, ma a partire da quello che vede. Ecco, credo che questo indichi la strada anche a noi oggi, che viviamo il carisma in una realtà che è diversissima da quella del 1600. Quindi non dobbiamo ricopiare niente, lasciarci ispirare. Già da molto tempo anche noi abbiamo avviato, non è che partiamo da niente, abbiamo già avviato un percorso, un cammino di apertura con i laici. Li abbiamo avvicinati, li abbiamo coinvolti, li sentiamo parte della nostra realtà e del nostro cammino. Anche per noi si è già spalancato un orizzonte nuovo. Le nostre congregazioni hanno già incominciato ad allargare la propria tenda, non è che sia ancora una tenda stretta lì. Con gli occhi illuminati però dallo Spirito Santo, noi riusciremo a guardare avanti, come ci suggerisce Kierkegaard, solo a partire dai germi di futuro che già sono presenti nella nostra realtà, nella realtà di oggi. Già ci sono, perché lo Spirito Santo li ha posti. Ci viene chiesto di saperli vedere, cioè di rendere più acuto lo sguardo dello Spirito, lo sguardo spirituale, perché anche questi ci indicano i passi da compiere, i passi da fare, perché le nostre tende si allarghino sempre più e il Vangelo sia annunciato a sempre un maggior numero di persone, al di là della nostra realtà di povertà oggi. Non è questo che fa. Allargare è un verbo dinamico, è un verbo che coinvolge tutto, la mente, il cuore, l'azione. Vuol dire entrare in un modo diverso di pensarsi come corpo, un corpo vivo, che non è una pietra, eh? Un corpo che vuole pian piano superare le chiusure che con il tempo noi ci siamo costruiti, perché siamo figli del nostro tempo, ma noi vogliamo tornare alle origini. Anche la Chiesa ci invita a questo. Papa Francesco, nella Fratelli Tutti, a proposito del Vangelo, ha delle parole che secondo me si adattano molto bene al progetto integrale di Padre Medai. Scrive: siamo chiamate a trasmettere nel modo più conveniente e adeguato possibile il tesoro ricevuto. Siamo depositari di un bene che umanizza, che aiuta a condurre una vita nuova. Non c'è niente di meglio da trasmettere agli altri. Beh, io l'ho subito adattato anche a noi, no? Parla anche a noi il Papa, anche perché il carisma che noi comunichiamo è Vangelo. Non è che una cosa inventata ex novo, semplicemente sia una cosa sola, più Vangelo di così. E questo diventa possibile facendo dei passi concreti. Noi sappiamo che il cambiamento non avviene mai a tavolino. I discorsi servono. Servono per capire meglio le cose, servono per allargare gli orizzonti della mente e del cuore. Sono un aiuto, sono uno stimolo. Ma si cambia facendo. È la vita che cambia, non sono i discorsi che cambiano. Allora, non saremo noi però a decidere i passi da fare. Cioè, anche qua non stiamo facendo una programmazione a tavolino o una programmazione di un'azienda. Quindi, non siamo però noi a decidere se i passi saranno grandi o saranno piccoli. Perché? Perché i passi li decide lo Spirito Santo. Se lui vuole che facciamo piccoli passi, li faremo. Ma se lui vuole che facciamo grandi passi, cercheremo di adattare il nostro ritmo al suo. A me l'espressione piccoli passi piace poco, cioè ve lo dico, no? La intendo più che altro come un'indicazione pedagogica, ma non un obiettivo. Non è un obiettivo il piccolo passo. L'obiettivo è fare il passo che lo Spirito Santo ci chiede. L'espressione piccoli passi io la interpreto così. Facciamo oggi il passo che siamo in grado di fare e che ci viene chiesto di fare. Quindi, perché? Perché ci fa camminare, non ci fa restare fermi. Ecco, io lo interpreto così. Certo, lo Spirito, lo sappiamo, ha sempre un passo al di là del nostro. Quindi è quello che ci stimola. Come ci dicono gli Atti degli Apostoli, come ci dicono le nostre origini, il passo è stato oltre all'immaginazione o al pensiero, è andato oltre. Noi siamo chiamati a riconoscerlo, ad accoglierlo e a seguirlo. Quindi ci vuole sia il discernimento come poi la docilità nell'agire. Credo che oggi più che mai ci venga chiesta di vivere l'arte del custodire. Non solo le persone, ma anche il carisma. Il carisma che è affidato alla nostra cura. Questa responsabilità penso che la sentiamo molto forte, molto urgente, soprattutto oggi, davanti alla fragilità delle nostre congregazioni che noi vediamo avviate a un continuo declino numerico. Con noi scomparirà anche il piccolo disegno? No, speriamo. Quando Padre Medai ha definito la congregazione includendo i laici, aveva di fronte a sé questa realtà, che forse è un po' simile alla nostra. 6 donne, quasi tutte analfabete, una sola sapeva leggere e scrivere. È un disegno di Dio che le superava enormemente. Ma Padre Medai aveva le idee chiare. Le idee del Vangelo. Prima idea, Dio agisce nella piccolezza, tutta la parola di Dio ce lo ricorda continuamente, ma la piccolezza che viene accettata, non rifiutata, e consegnata nelle mani del Signore. Deve essere una consegna. Secondo, Padre Medai aveva ben chiaro che secondo la logica del Vangelo, non si parte mai dalla difficoltà. La difficoltà ci arena. Se noi partiamo di lì ci fermiamo, ci scoraggiamo. Ma la difficoltà deve essere letta alla luce del Vangelo e dello Spirito che ci parla. Infatti noi sappiamo che lo Spirito, se ci apriamo a Lui, può fare cose inaudite. Il miracolo di cui Padre Medai scrive nella lettera eucaristica. Questa è la nostra fede ed è la nostra speranza. Concludendo, arriviamo alla conclusione, vorrei proporre un breve testo di Paolo Coelho, che si riferisce proprio all'arte del custodire. Mi piace, lo propongo perché secondo voi, me è adatto a voi, al piccolo disegno. Un testo anonimo della tradizione afferma che nel corso della propria esistenza ogni essere umano può adottare 2 atteggiamenti, costruire o piantare. I costruttori possono dilungarsi per anni nei loro compiti, ma arriva un giorno in cui terminano la propria opera. A quel punto si fermano e il loro spazio risulta limitato alle pareti che hanno eretto. Poi ci sono quelli che piantano, talvolta soffrono per le tempeste, le stagioni e raramente riposano. Ma al contrario di un edificio, il giardino non smette mai di svilupparsi. Esso richiede l'attenzione continua del giardiniere, ma nello stesso tempo gli permette di vivere una grande avventura. I giardinieri sapranno come riconoscersi l'un l'altro, perché nella crescita di ogni pianta c'è la storia della terra intera. L'immagine che è stata scelta come icona, come modello, come per il piccolo disegno, non è forse un albero? Tra i cui rami molti uccelli hanno costruito il nido? E a lato dell'albero non è forse messo un seminatore che getta i semi nel terreno? E non si vede forse un piccolo ramoscello crescere lentamente vicino all'albero? Buon lavoro!